Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, siamo in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, puntata molto ricca quella di questa sera, quindi non indugio e vi dico subito un po' di che cosa parleremo. Allora, parleremo intanto di un festival che ci sarà non questo fine settimana ma quello dopo, è un festival che si intitola Stramonio, Trame del Reincanto, che si terrà a Como, e un festival nel quale si rileggerà la figura della strega anche in termini contemporanei, insomma c'è molto da dire. Ci avviciniamo poi al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Noi oggi ne andiamo a parlare con Non Una di Meno, e in particolare parleremo con una persona di Non Una di Meno Milano per vedere come ci si avvicina a questo appuntamento, quali sono i temi, le attività, le assemblee proposte per avvicinarci a questa giornata, e poi parleremo anche con una persona dell'Osservatorio Femminicidi, Lesbicidi, Transcidi, sempre di Non Una di Meno, progetto che vi abbiamo già raccontato a questi microfoni qui a Radio Popolare. Domani, che sarà l'8 di novembre, verranno aggiornati, diciamo, i dati dell'osservatorio, che appunto registrano le morti per tutto l'anno, lo fanno già da tanti anni, quindi andremo a vedere un po' i dati aggiornati e che cosa ci dicono anche le analisi che vengono presentate sul sito dell'osservatorio. Poi imprecheremo in modo etico, perché ho tra le mani un libro molto divertente che si intitola Maledette, manuale di imprecazione etica, di Stefania Doglioli e Elena Miglietti. E allora andremo a vedere che cosa vuol dire imprecare in modo etico, e andremo a vedere anche come la gran parte delle imprecazioni che facciamo quasi senza accorgercene a volte riguardano comunque le donne e il corpo delle donne. Cominciamo però tra pochissimo con l'intesa Stato-Regioni, e andiamo a vedere che cosa vuol dire l'intesa Stato-Regioni per i centri antiviolenza, quali sono i punti critici. Lo faremo con Dire Donne in Rete contro la Violenza. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Allora, cominciamo a parlare dell'intesa Stato-Regioni, adesso poi con la nostra ospite magari definiamo meglio che cos'è, un accordo importante che dovremmo conoscere, stipulato tra governo e le regioni, anche le province autonome, per definire delle politiche comuni su diversi temi. Si parla anche dei centri antiviolenza, ci sono delle cose che accadono in seguito a questa intesa, e allora noi andiamo a parlare con Dire, Donne in Rete contro la Violenza, che è la rete nazionale antiviolenza gestita da organizzazioni di donne, e ne parliamo con la presidente di Dire, che è Cristina Carelli. Ciao, bentornata Sui Generis.
Grazie, grazie a voi, grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, l'abbiamo detto, oggi parliamo dell'intesa Stato-Regioni e un po' delle criticità che sono state messe in luce da Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Partiamo magari, se sei d'accordo, da raccontare che cos'è l'intesa Stato-Regioni e in che modo riguarda poi il lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
Sì, è un documento in realtà molto molto importante, perché all'interno di questo documento, che diventa in qualche modo una norma, vengono specificate le caratteristiche che devono avere le realtà che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio, quindi le metodologie applicate, il personale, il tipo di organizzazione, quali enti le devono gestire. Quindi è estremamente importante per noi lavorare su questo documento in modo che sia rappresentativo effettivamente di quello che deve essere un centro antiviolenza e una casa rifugio. Quindi teniamo moltissimo e ovviamente immaginiamo che l'opinione pubblica non ne abbia così tanta conoscenza, ma in realtà definire bene l'intesa Stato-Regioni è lavorare bene per creare un sistema antiviolenza efficace e soprattutto che parta dai giusti presupposti teorici, cioè che interpreti la violenza per il fenomeno strutturale di origine culturale che è, e quindi che non lo viva semplicemente come un fatto episodico e personale. Quindi questo è proprio fondamentale, per noi è un documento davvero prezioso insieme al piano strategico nazionale, ma insomma, oggi ci concentriamo su questo.
Ecco, voi avete detto molto chiaramente, si trova sul sito di direcontrolaviolenza.it, che le modifiche che sono state annunciate dell'intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 riguardano più aspetti che rappresentano, dite, un arretramento nel percorso di prevenzione e contrasto della violenza maschile alle donne. Avete anche stilato una precisa scheda di sintesi su quelle che sono queste criticità, e allora raccontiamo un po' quali sono queste modifiche e che cosa vogliono dire poi in termini molto pratici, perché abbiamo detto queste sono cose molto pratiche che riguardano il lavoro dei centri antiviolenza e delle associazioni. Quali sono queste criticità che avete riscontrato?
Sì, permettimi di fare però una premessa che è fondamentale, perché noi abbiamo sottoscritto come paese, la Convenzione di Istanbul, che dice chiaramente che le politiche di contrasto alla violenza maschile alle donne e di genere negli stati che la ratificano devono essere co-costruite con le organizzazioni, in particolare le organizzazioni di donne che hanno fatto la storia, no, di tutto il processo di emersione del fenomeno, che ne hanno dato la giusta lettura e che hanno anche portato nei vari contesti delle pratiche molto concrete per il sostegno alle donne e anche per, diciamo, attivare delle reti territoriali. Tutto questo è stato disatteso dal nostro Stato perché noi non siamo assolutamente state coinvolte nella costruzione di questo documento, e questo è un primo dato che però è fondamentale, perché se tu procedi in questo modo stai dichiarando che vuoi ridurci, no, a delle realtà che erogano semplicemente un servizio e che non incidono più invece fattivamente, ma anche proprio nella pensare le politiche di contrasto alla violenza, no, in Italia. È importante invece dare un'indicazione chiara su cosa devono essere queste politiche e come devono essere realizzate poi anche sui territori. Quindi questa è una premessa, certo, fondamentale. Sì. E poi c'è proprio un impianto di questo documento che risponde proprio a una logica di servizio generalista. Quindi all'interno di questo documento si citano tutta una serie di enti, quindi si nominano come gestori dei centri di violenza e delle case rifugio degli enti del terzo settore. Allora, per noi invece è molto importante tenere la definizione di associazioni e organizzazioni di donne, perché questa è la premessa. I centri antiviolenza e le case rifugio devono essere realtà gestite completamente da donne e con la presenza esclusiva di donne. Questo è un dato fondamentale a cui noi teniamo tantissimo, ed è previsto così anche dalla Convenzione di Istanbul. Quindi c'è una riduzione all'interno di questo documento di quella che deve essere la nostra azione politica, perché noi siamo realtà che fanno prima di tutto politica. Noi non lavoriamo soltanto per la riparazione del danno, noi lavoriamo anche per portare un cambiamento nel sistema sociale. E quindi tutto ciò che facciamo donna per donna lo mettiamo in relazione anche a un'esigenza di trasformazione dello spazio pubblico, perché sappiamo bene che questa è una violenza strutturale. Quindi, riferendoci alla tua domanda, entro nello specifico. Innanzitutto Le nostre realtà devono essere realtà che abbiano nell'atto costitutivo gli scopi prevalenti del contrasto alla violenza maschile e di genere. E già questo, come dire, fa un discrimine, perché all'interno invece del nostro panorama del sistema antiviolenza, purtroppo oggi sono già entrate tantissime realtà, anche del terzo settore, che hanno fra le loro attività, fra le tante attività che svolgono, diciamo, per il sostegno di categorie varie, di target vari, anche le donne maltrattate.
Certo.
Questo vale anche per quanto riguarda il personale che poi lavora all'interno dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che per noi deve essere ancora definita come operatrice di accoglienza, indipendentemente, diciamo, dalla sua professione, dal suo titolo di studio, perché l'operatrice di accoglienza ha delle caratteristiche molto speciali, che sono una profonda conoscenza del fenomeno, una profonda consapevolezza della sua origine culturale e sociale, e anche, come dire, appunto, hanno le operatrici di accoglienza quella capacità e quella competenza a cui mi riferivo prima, quindi di portare anche all'esterno le istanze non solo di quella donna, ma di tutta la politica che noi facciamo per cambiare la società.
Certo. Allora, Cristian Carelli, fammi fare un piccolo assunto. Quindi la prima criticità è quella che abbiamo appena spiegato e raccontato, quindi l'allargamento della platea dei soggetti abilitati e autorizzati all'accesso dei fondi per appunto questi temi, quindi negando la peculiarità e la specificità dei centri antiviolenza e la loro esperienza e la loro competenza. L'altro problema è l'obbligo della reperibilità 24 ore su 24 per i centri antiviolenza. Questo che cosa vuol dire?
Questo vuol dire che ci attribuiscono un compito che non abbiamo noi, cioè in questo modo vorrebbero coprire quelle lacune che ci sono a livello istituzionale, perché ci sono alcune istituzioni che dovrebbero essere presenti nel momento dell'emergenza, le forze dell'ordine, gli ospedali, i pronto soccorsi, i servizi sociali. Poiché queste realtà non hanno la capacità di rispondere nell'emergenza, stanno scaricando addosso al centro antiviolenza e alle case rifugio questo ruolo di esserci sempre. Noi invece diciamo, noi non siamo realtà che rispondono alle emergenze, noi siamo quelle realtà che ci sono per affiancare le donne in un percorso di cambiamento della loro vita e che stiamo anche sui territori per portare appunto delle proposte per un cambiamento culturale, quindi facciamo attività di prevenzione nelle scuole, facciamo attività di formazione. Noi copriamo davvero una vasta gamma di attività, non vogliamo essere scambiate per, come dire, il pronto intervento. Noi non abbiamo questa specificità, non la vogliamo neanche avere, perché riteniamo che ognuno debba fare e svolgere il compito, diciamo, che è relativo anche al proprio mandato.
Certo.
Quindi, questo lo dico in modo molto chiaro, perché poi non è solo una questione di costi, sai, è una questione di responsabilità. Noi già colmiamo tantissime lacune, perché devi sapere che nonostante quello che si dice, no, che oggi ci sono tantissimi fondi a disposizione per i centri antiviolenza delle case rifugio, non è proprio così. Noi ancora come realtà, come rete nazionale, abbiamo tantissimi centri che lavorano in modo volontario per la stragrande maggioranza del proprio tempo, insomma, delle attività che mettono in campo. Quindi se non fosse per tutta l'attività gratuita e volontaria che noi facciamo, oggi in Italia avremmo un serio problema veramente per la gestione del sistema antiviolenza. Quindi
direi che ce l'abbiamo comunque.
Ce l'abbiamo.
Se non ce l'abbiamo, insomma, le note positive vengono proprio dai centri antiviolenza. Io ti ringrazio moltissimo, grazie a Cristina Carelli, che è presidente di Dire. Ricordo ancora una volta il sito direcontrolaviolenza.it, qua trovate, come vi dicevamo prima, questo documento di sintesi che vi spiega un po' come stanno le cose che a volte appunto non vengono tanto spiegate, ma su cui bisognerebbe invece soffermarsi, perché sono cose che poi cambiano anche le nostre vite. Grazie mille, Cristina Carelli.
Grazie a voi. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is
Allora, ascoltando Sui Generis gli argomenti di cui trattiamo, e ogni tanto insomma la rabbia sale e verrebbe voglia di imprecare, ma anche lì c'è modo e modo di imprecare. E io vi dico, insomma, l'imprecazione, l'insulto, l'ingiuria, spesso, se ci pensate, sono indirizzati al genere femminile, anche quando ci si rivolge a un uomo, tante volte l'offesa è per sua madre. Allora, per imparare a imprecare in modo etico, io ho tra le mani un libro appena uscito per Capovolte, Maledette, manuale di imprecazione etica, sfogarsi con rispetto, maledire con creatività, di due autrici a cui do subito il benvenute e le presento. E abbiamo in collegamento Elena Miglietti, che è giornalista, autrice, formatrice e docente in diverse realtà, tra cui università e la scuola Holden, è la referente per il Piemonte e la Valle d'Aosta di Giulia Giornaliste, tra le altre cose, e l'altra autrice di questo libro è Stefania Doglioli, formatrice e ricercatrice, molto impegnata, attivista per i diritti delle donne e LGBTQIA+, ha diretto il Centro Studi Documentazione Pensiero Femminile e insomma tante altre cose, ed è autrice anche lei di questo libro. E allora, benvenuta Elena Miglietti.
Benvenute, grazie a voi.
Grazie a te, Stefania Doglioli sull'altra linea, ciao, benvenuta.
Felice di essere qui, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora Elena, cominciamo magari da te, solo perché ti abbiamo introdotta per prima, per raccontarci che cos'è questo lavoro edito da Capovolte, che ringraziamo come sempre per i libri che ci regala. L'ho anche già detto in redazione che avremmo parlato di un manuale di imprecazione etica, e qui proprio c'è stata una grande, grande contentezza perché ne abbiamo tanto bisogno anche qui a Radio Popolare. Allora, che cos'è Maledette, manuale di imprecazione etica, da dove nasce questo libro, come è venuta questa idea?
Ma in realtà, guarda, se non sono scortese nella vostra ospitata, passo la palla direttamente a Stefania, perché l'idea è tutta sua.
Certo,
e io
certo.
Posso solo riferire della bellissima telefonata che ad un certo punto mi è arrivata di Stefania, che dice: ho quest'idea, sei a bordo? E certamente, ma forse Stefania ve lo racconta meglio.
Stefania, prego, a te la parola.
È importante quello che ha detto Elena, perché le idee da sole non vanno da nessuna parte, no? Hanno bisogno di sostanze, risorse, gambe, scambio, collaborazione, e questo libro è questo, è una grande opera collettiva, e di questo io sono super contenta e anche molto orgogliosa, devo dire. L'idea dove nasce? Nasce in realtà in un caso, una sorta di epifania. Stavo guardando moltissime serie TV per ragazzi, adolescenti e preadolescenti, perché stavo lavorando molto nelle scuole un anno e mezzo fa, due anni fa. E a un certo punto mi sono chiesta di fare attenzione, mi sono detta: Stefania, fai attenzione alle imprecazioni, agli insulti che vengono usati. E mi sono accorta, ma soprattutto mi sono stupita di essermi accorta, che c'era un'unica imprecazione nelle serie TV e nei film, una sola. Non c'erano più imprecazioni razziste, fantastico, meraviglioso, non c'erano più imprecazioni omofobe. Io sono stata una militante LGBTQ per un sacco di tempo, figurati la felicità. Purtroppo c'era questa unica imprecazione, che era puttana, porca troia, tutte le sue varianti. E lì mi sono detta: beh, di questa cosa bisogna parlare, dobbiamo ragionarci meglio.
Eh sì, bisogna ragionarci meglio. Allora, insomma, leggevo, lo sapevo, ma lo dici anche tu adesso, e si legge in questo libro: le questioni di genere e gli insulti, le imprecazioni purtroppo sono molto legate. Le donne sono forse uno dei bersagli principali, forse il bersaglio principale. Leggevo anche la Madonna su tutte le donne del mondo, Elena.
Eh sì, purtroppo funziona così. Anche quando insultiamo un uomo, in realtà noi ne offendiamo la madre, la moglie, la figlia, comunque l'ascendenza familiare al femminile. E quindi l'insulto, l'imprecazione è rivolta al mondo del femminile e costantemente alle madri, alle donne e alla madre di tutte le madri, che è la Madonna. E quindi noi abbiamo proprio indagato questa abitudine terribile, che ad un certo punto diventa insostenibile, perché diventa un intercalare, perché
quella definizione lì, che come Stefania molto spesso rivendica il porca, di fatto non è che ci offenda più di tanto, se uno è porco, vabbè, o è porca, in qualche modo
è pure una bella cosa, ragione.
No? Esatto, il senso invece è quando diventa offensivo e diventa rivolto alla donna, all'abitudine dell'essere puttana e tutto il resto. Ci perdonerete il linguaggio, ma noi con Capovolta abbiamo deciso di non mettere asterischi, di non edulcorare quello che è, ad esempio, dell'ultima proprio momento di cronaca, tutto ciò che viene rivolto alle donne. Pensate all'intervento di Silvia Salis a Genova, dove addirittura riferisce quello che le viene rivolto in quanto sindaca, e con un affondo importante: alla donna si dice puttana e non in pace.
Mm-hmm. Senti Elena, quali sono un po' i luoghi e i tempi in cui avete svolto la vostra ricerca? Perché è un viaggio che parte dall'antica Grecia fino ad oggi. Quali sono un po' i contesti che avete analizzato?
Allora, il contesto di riferimento è un gruppo di donne che trova accoglimento e diventano unite nell'ambito di un'associazione torinese che si chiama Torino Città per le Donne, che è stata fondata da Antonella Parigi e dove noi militiamo e tutte quante ci siamo trovate. Poi ognuna di noi ha il proprio background. Io ad esempio sono la coordinatrice regionale di Giulia Giornaliste, con un'attenzione particolare a quel tipo di tematica. E nel riconoscerci, ognuna di noi ha alzato la mano rispetto a quello che è il proprio ambito di competenza. Io mi occupo, ho una formazione da medievista, ma mi occupo moltissimo di sport e quindi ma anche di musica, e sono andata in quella direzione lì. Ci sono delle studiose che ci hanno aiutato sulla parte proprio partendo dall'antichità. Chi ci ha parlato di legalità, nel senso che sia ben chiaro, dare di questi nomi ad una donna può anche essere perseguito per legge, e quindi non è che possiamo proprio dire tutto. E poi ci siamo anche divertite con qualcuno che fa dei laboratori sull'uso della voce, su come andare verso l'imprecazione, perché ci sono delle ricerche che noi abbiamo affrontato dove si dice chiaramente che imprecare allevia il dolore, smaltisce la rabbia, quindi non è che dobbiamo demonizzare tutto, dobbiamo trovare soltanto il modo di farlo meglio. Ci siamo molto divertite con una, almeno personalmente, con una delle nostre autrici che ci ha addirittura raccontato di come si imprecasse a Versailles e come la terribile regina austriaca abbia di fatto sdoganato il cagna francese, che viene utilizzato in maniera molto diffusa, a cominciare dalla cagna austriaca.
È un libro molto, molto divertente, oltre che molto interessante. Stefania, a chi prendendo questo libro tra le mani dirà ma non si può più dire niente, che cosa possiamo rispondere?
Noi rispondiamo che in realtà il nostro è un appello a ritrovare la gioia di trovare le parole giuste, le parole esatte, questo sorta addirittura di piacere intellettuale, no? Di trovare l'imprecazione perfetta, quell'etichetta perfetta per quel tuo fastidio specifico. È un inno alla creatività, in realtà, è la possibilità e l'invito ad usare tutte le parole che abbiamo a disposizione, senza fissarci in modo ossessivo su quelle due, tre poche parole che impoveriscono il linguaggio e ovviamente di conseguenza il pensiero e noi stessi.
Ci sono infatti anche degli esempi, degli esercizi pratici che si possono fare. Ce ne suggerisci uno, così per cominciare ad allenarci prima di comprare il vostro libro?
Ma guarda, uno divertente così che ci possiamo spendere bene in radio è il test del nonno fascista. Un bel esercizio di consapevolezza, perché l'imprecazione deve essere trasgressiva, no? Deve darti quello sfogo, quella botta di adrenalina che ti fa sentire meglio. Se non è trasgressiva, perde un po' il suo valore. E il punto è che quelle che usiamo sono davvero un po' poco trasgressive. E allora, test del nonno fascista: ti viene in mente un'imprecazione, quella che ti viene da dire in quel momento, pensa di avere davanti a te questo ipotetico nonno fascista. Se ti sorride, se ti fa gomitino, se hai soltanto un'imprecazione, in realtà non sei trasgressivo per niente, sei un reazionario, cambiamo imprecazione.
Va bene, insomma, ci sono tante, tante cose divertenti in questo libro. Sentite, ancora una domanda che io voglio rivolgere a entrambe, una domanda invece più seria, anche se sono serie le cose che stiamo dicendo fino adesso. Nella scorsa puntata abbiamo raccontato la mappa dell'intolleranza che è stilata da Vox Diritti con Silvia Brena, e abbiamo parlato di hate speech, quindi di linguaggio d'odio, e di come il linguaggio d'odio genera l'odio in molte occasioni, quindi la parola come una parola che può creare qualcosa di reale, che ha delle conseguenze sulla vita delle persone. Allora io questo lo chiederei un po' a entrambe, anche secondo le vostre formazioni e i vostri campi di interesse. Possiamo inserire le imprecazioni nell'hate speech? Ci sono degli elementi comuni con il linguaggio d'odio? In qualche modo il fatto che le imprecazioni, gli insulti siano spesso le imprecazioni legate alle donne, in qualche modo può avere dei risvolti reali poi nell'odio tra le donne. Elena.
Sì, assolutamente. Il senso del nostro libro era proprio sottolineare questo aspetto del linguaggio che struttura la realtà. Se per te la donna è comunque legata all'epiteto puttana sempre, allora vuol dire che per te la donna è un oggetto di consumo e la tua forma mentis va in quella direzione lì. E lo dicono anche le donne, e diventa un modo di pensare costantemente a quell'abito cucito su quella parte di popolazione. Quindi è su questo che bisogna assolutamente lavorare, non sul togliere di mezzo la possibilità di imprecare. Stefania l'ha detto molto bene, questo aspetto è liberatorio, troviamo delle nuove formule, ma basta rivolgere questo tipo di commenti, questo tipo di informazioni, perché di fatto è un'informazione sempre rivolta alle donne, alle donne, alle madri e alle madri di tutti. Chiudo dicendo sempre soltanto una cosa. Noi ci dimentichiamo sempre che nell'immaginario di un certo tipo di abitudine religiosa la Madonna non è morta, e quindi ci si sente autorizzati ad insultarla perché è ancora un corpo di donna fatto di sangue e carne.
Stefania.
Sì, il punto è esattamente questo. L'imprecazione di per sé non è linguaggio d'odio, diventa linguaggio d'odio quando è diretta verso specifiche categorie di persone. Cioè, se dico accidenti, ce lo dice molto bene Roberta Sara nel suo capitolo, se dico accidenti senza augurare un accidente a qualcuno, la mia imprecazione è un semplice intercalare. Al limite è un po' solo un po' fuori moda, ma se rivolgo la mia imprecazione a una categoria specifica di persone, sto sfogando la mia rabbia e la mia frustrazione verso un bersaglio che ha conseguenze.
Assolutamente. Allora, Maledette, manuale di imprecazione etica, sfogarsi con rispetto, maledire con creatività, di Stefania Doglioli e Elena Miglietti, edito da Capovolte, arricchito anche da bibliografie, siti internet che potete consultare per approfondire l'argomento, fonti normative e giurisprudenziali. È scritto da voi, ma ci sono anche tanti contributi di persone che hanno voluto accompagnarvi in questo viaggio. Io vi ringrazio ancora per essere state con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi
e a te. Bye.
Allora, ci avviciniamo al 25 di novembre, allora noi andiamo a fare un po' il punto per quanto riguarda la violenza di genere e diamo il benvenuto per l'Osservatorio Femminicidi, Lesbicidi, Transcidi di Non Una di Meno a Laura Bartolini dell'Osservatorio. Ciao.
Grazie, una buona sera a tutte e a tutti.
Grazie a te. Allora, per prima cosa ricordiamo che cos'è l'Osservatorio Nazionale Femminicidi, Lesbicidi, Transcidi di Non Una di Meno, quando è stato creato e con quali scopi.
Allora, l'Osservatorio di Non Una di Meno nasce alla fine del 2019, inizio 2020, da parte delle assemblee di Non Una di Meno e dalle compagne attiviste che ne fanno parte da allora. E è un sito e è un gruppo di persone in cui Non Una di Meno prova a riflettere sulla questione dei femminicidi, lesbicidi e transcidi e a raccogliere informazioni sui casi che accadono in Italia. E diciamo, la forma online e il sito nascono dalla riflessione che si è generata all'indomani del lesbicidio di Elisa Pomarelli nel 2019 e del racconto sbagliato e violento che ne era stato fatto al tempo da molta parte della cronaca locale e nazionale. Da quel momento in poi il sito si è strutturato e contiene informazioni appunto dal 2020 fino ad oggi, quindi ormai sono più di 5 anni, con pagine aggiornate, grafici, informazioni, analisi su tutte le informazioni che raccogliamo rispetto a ogni caso di femminicidio, transicidio, lesbicidio e poi nel tempo anche di quelli che chiamiamo suicidi indotti, cioè tutti i casi in cui una persona viene uccisa o si toglie la vita a causa della violenza patriarcale sui generi, dei generi che subisce e che riceve.
Certo, i dati vengono aggiornati l'8 di ogni mese, vengono ovviamente aggiunte le nuove morti. Mi dicevi anche fuori onda che ci sono anche aggiornamenti che vengono inseriti su vecchi casi, che quindi sono già inseriti,
sì,
diciamo, come numeri.
Se guardate, insomma, sul sito la pagina non si muove ogni 8 del mese solo la pagina del 2025, ma si muovono anche le pagine degli anni precedenti. Tutte le volte che abbiamo informazioni per aggiornare quello che già abbiamo su casi passati, ma anche quando emergono informazioni per cui aggiungiamo nuove morti, nuove persone e nuovi casi. Questo per esempio ultimamente è avvenuto alcune volte quando quello che all'inizio era stato trattato come un suicidio si rivela poi essere un femminicidio e quindi ci sono persone indagate che hanno, insomma, cercato di nascondere, di occultare l'omicidio, il femminicidio che hanno operato e facendolo passare come suicidio. Queste cose sono successe più di una volta e quindi noi continuiamo a stare attenti a tutti i casi di cronaca e anche agli aggiornamenti che possono esserci sui casi passati. Mm-hmm. Lo stesso vale per tutte le informazioni che vengono rese disponibili via via che i casi giudiziari vanno avanti, il corso delle indagini va avanti, le autopsie su casi che non sono chiari vengono fatte e i risultati vengono resi disponibili, quindi è un lavoro in continuo aggiornamento sia su quello che succede quest'anno che
certo,
sugli anni precedenti.
Se andate sul sito osservatorionazionale.nonunadimeno.net trovate appunto le informazioni, quindi la tabella anno per anno di quello che è successo. Poi ci sono anche altri materiali, come diceva la nostra ospite, ci sono delle analisi, anche dei dati che sono interessanti, anche queste naturalmente sono aggiornate. Domani sarà l'8 di novembre, come tutti gli 8 del mese la tabella viene aggiornata con i nuovi dati, quindi insomma oggi siamo al giorno prima e possiamo dare dei dati che naturalmente fino a domani sono, ma speriamo che restino questi, che fino a domani appunto però sono provvisori. Che cosa ci dice questa tabella un po' sul 2025, che comunque si avvia verso piano piano verso la sua conclusione, e un po' magari sugli ultimi mesi?
Allora, noi fino ad oggi abbiamo 91 persone inserite nel 2025 nel nostro osservatorio. In particolare abbiamo 78 casi di femminicidi e quindi di donne uccise da, nella maggior parte dei casi, partner, ex partner e altri familiari, figli, padri, eccetera. E abbiamo anche 3 suicidi di persone trans indotte da violenza che hanno subito, 3 suicidi di persone, di donne, di cis, il suicidio di un ragazzo giovane, anche lui vittima di odio patriarcale e, contro la sua espressione di genere e di orientamento sessuale, e altri 6 casi che sono in corso di accertamento di persone che sono morte in casi in circostanze che sono ancora poco chiare e quindi sulle quali stiamo cercando maggiori informazioni. Mm-hmm. E questo, diciamo, quindi sono 91 le persone, i nomi che si trovano nella nostra tabella, nel sito, e si aggiungono a quelli degli anni precedenti. Diciamo in totale dal 2020 ad oggi ci sono più di 700 persone che sono segnate e che sono nominate nell'osservatorio uccise per mano di persone spesso vicine. Certo. In maniera violenta.
Certo, appunto. Certo, certo. C'è anche una mappa che ho proprio sotto gli occhi in questo momento mentre parlo con te, una mappa dove sono segnati luogo per luogo i femminicidi, dove avvengono. Milano ha, come spesso accade, un triste primato anche in questo campo, con 11 femminicidi dall'inizio dell'anno. E, il vostro lavoro appunto viene costantemente monitorato, quindi sicuramente torneremo da voi. Il 25 novembre è una giornata, insomma, a cui vogliamo avvicinarci piano piano. Io ringrazio ancora Laura Bartolini per essere stata con noi. Allora, buon lavoro e grazie di quello che fate.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
E allora, abbiamo appena parlato appunto del 25 novembre che si avvicina, naturalmente ne parleremo diffusamente qui ai microfoni di Sui Generis, però lo diciamo sempre, cerchiamo di non arrivare alle date simbolo semplicemente nella data, stando nella giornata e dimenticando poi quelli che sono invece i percorsi di avvicinamento a queste giornate che tante volte appunto durano tutto un anno. E allora noi, per raccontarvi un po' come ci avviciniamo a questo 25 dicembre in generale, come lavoriamo su queste questioni di genere, abbiamo in collegamento Elena di Non Una Di Meno Milano. Ciao Elena, bentornata.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Allora, proviamo un po' a raccontare appunto quali sono le vostre attività durante l'anno intanto, e poi pensiamo appunto a quello che sta succedendo adesso in vista appunto di questa giornata importante. Però durante l'anno che cosa fa Non Una Di Meno Milano?
Sì, beh, questa è una domanda importante, perché hai proprio ragione. Le date sono, diciamo, occasione di per accendere un faro, no? Magari anche no? Nell'opinione pubblica, nel dibattito pubblico, che spesso e volentieri giustamente è composto poi da tante persone che hanno una vita complicata, no? Anche se sicuramente quelle che possiamo chiamare questioni di genere sono intrinsecamente parte del nostro quotidiano, però non sempre le persone, noi stessi abbiamo tempo anche di, no? Di fermarci, di concentrarci, di organizzarci, ecco. Un po' le date come quella del 25 novembre, noi diciamo, non sono ricorrenze, ma sono in qualche modo occasioni per accendere dei fari su fenomeni che però noi viviamo nel nostro quotidiano, e lo viviamo nel nostro quotidiano come donne, come persone queer, come persone trans, ma anche e soprattutto poi come anche organizzazioni che queste soggettività ci siamo dati per resistere in qualche modo, no? nel quotidiano. Durante l'anno Non Una Di Meno organizza attività in maniera permanente. Innanzitutto vorrei cominciare dicendo che Non Una Di Meno Milano, ma come la maggior parte dei nodi di tutta Italia, si riunisce una volta ogni 2 settimane circa in uno degli spazi della rete. Questo perché appunto Non Una Di Meno è una rete, è fatta da tante persone singole, ma anche tante realtà, gruppi che possono essere case delle donne, consultori e centri antiviolenza, centri sociali, spazi transfemministi, e questo è già di per sé una cosa molto importante, perché un'attività che fa Non Una Di Meno in questo senso tutto l'anno è proprio quella di mantenere aperti degli spazi transfemministi, interrogandosi su come renderli sempre più sicuri rispetto al mondo esterno, al mondo che possiamo abitare tutto il tempo. E un po' ci chiediamo appunto come costruire case più sicure, come costruire spazi di aggregazione in cui incontrarci, in cui organizzarci, in cui dotarci di strumenti per fare fronte alla violenza che viviamo quotidianamente in questo sistema, per cui da qui anche poi la difesa di quelli che sono i centri antiviolenza, le case delle donne, gli spazi occupati, femministi e transfemministi, è per noi poi un elemento fondamentale. Inoltre sicuramente, come non una di meno, organizziamo costantemente una grossissima attività di prevenzione della violenza, e questo avviene soprattutto nelle scuole e nelle università. Abbiamo alcuni gruppi, diciamo, tematici permanenti, tra cui appunto il gruppo scuola e formazione, che ormai da 10 anni si organizza per promuovere attività come laboratori, come assemblee, come lezioni, diciamo, alternative, principalmente nelle scuole superiori, ma anche nelle università, e attraverso poi soprattutto i docenti, naturalmente, anche nelle scuole elementari, dove per esempio più che intervenire direttamente, diciamo così, forniamo strumenti didattici come per esempio il gioco della matrioca, no? Ecco, per affrontare temi come quello della, appunto, della violenza di genere. Questo perché noi pensiamo che la formazione sia la migliore arma di prevenzione della violenza, uh-huh, e che quindi proprio qui sia il nodo cruciale. Non ci stupisce affatto che il governo Meloni infatti se la prenda proprio con la possibilità stessa della prevenzione, e che l'educazione sessuale sia storicamente, ma in questo periodo più che mai, al centro delle battaglie oscurantiste di questo governo, perché naturalmente imparare a riconoscere la violenza significa imparare anche a riconoscere il proprio desiderio, il proprio consenso, come esprimerlo, come, certo, dire di sì, come dire di no, in pratica come autodeterminarsi, cosa che naturalmente a governi di campo fascistoide, che per giunta in questa fase si preparano alla guerra, no? Il clima di guerra, pensiamo solo alla finanziaria, piace davvero poco, perché tu non puoi andare, no, in questo clima di arruolamento generale, pensiamo, certo, appunto al veto della scuola non si arruola, e poi avere persone che per esempio praticano l'autodeterminazione, il libero pensiero, si dotano di strumenti per farlo, ma dove siamo? Ecco, quindi queste sono un po' le attività principali, però naturalmente ce ne sono tante altre.
Senti,
super, forse non vuoi,
no, dimmi solo qualcosa di più del gioco della matrioca, perché hai suscitato,
certo,
subito il mio interesse. Che cos'è?
Certo, il gioco della matrioca è un gioco, naturalmente è basato, come facile intuire, sul classico gioco dell'oca. È stato elaborato da numerose insegnanti delle scuole elementari di Milano, che si sono riunite nel corso di una decina di laboratori lo scorso anno, e hanno un pochino provato a muovere da quelle che sono le domande dei bimbi a lezione, le casistiche anche principali in cui si sono imbattuti proprio rispetto a casi di bambine con episodi di vari tipi e varie forme di violenza in casa, ma anche poi molto semplicemente dalle interazioni, no, che i bimbi sviluppano in classe. Su questa base hanno steso una serie di punti, di domande, di caselle, in cui si propone ogni volta un piccolo gioco interattivo relazionale da svolgere tra i partecipanti del gioco, che permette ovviamente di avanzare, di stare fermi, certo, di muoversi. Ecco, quindi diciamo che ogni casella del gioco della matrioca è un po' un'occasione di riflettere in maniera giocosa per i più piccoli sulle interazioni di genere. Ecco, è soprattutto orientato appunto a promuovere comportamenti, diciamo, orientati al consenso e alle relazioni tra gruppi. È scaricabile con tutta la tabella che si può stampare, il dado si può montare, le pedine si possono montare, dal blog di Non Una di Meno Milano.
Blog che non è tanto aggiornato, compagno, lo dico, aggiorniamo.
Questo è proprio vero.
Questo è proprio vero, sono aggiornati i social, però insomma, per chi non vuole usare social network, aggiorniamo il blog di Non Una di Meno di Milano. Senti, 25 novembre.
E allora facciamo anche un appello alle competenze informatiche, compagno, all'ascolto, dateci una mano.
Hai ragione, assolutamente. Senti, il 25 novembre appunto si avvicina, come ci arriviamo, quali sono le attività previste da qui a quel giorno?
Sì, allora il 25 novembre appunto, come dicevi, si avvicina. Innanzitutto diciamo che il 25 novembre sarà una giornata di mobilitazione diffusa su tutti i territori d'Italia. Milano in particolare anche ci sarà un corteo con appuntamento alle 18.30 in piazza Oberdan. Comunque la costruzione è tutta in fase aperta, per cui invitiamo chi voglia a partecipare alle prossime assemblee. Da qui in avanti saranno tutti mercoledì. Diciamo che la principale tappa di avvicinamento al 25 novembre è il 22 novembre, data della grossa mobilitazione nazionale a Roma, in cui appunto la grande marea si riunisce ancora una volta per sentirci corpo collettivo, no? In piazza Roma, per disertare tutte insieme tanto la guerra, il genocidio e il patriarcato, no? Che sono naturalmente due facce della stessa medaglia. Quindi il 22 novembre saremo a Roma con i pullman che partiranno il 21 sera da Milano, come al solito, per permettere a chiunque di partecipare, di venire insieme a noi. Prima del 22 ci saranno comunque diversi altri appuntamenti a Milano, che sicuramente verranno pubblicati sui social e sul blog, aggiornato naturalmente, e che però riguardano soprattutto attività, diciamo, come momenti di dibattito, momenti culturali rispetto proprio alla riflessione insieme, soprattutto molto legato al supporto ai centri antiviolenza che vengono attaccati. Ci sarà una cena con una raccolta fondi a sostegno appunto dei centri antiviolenza, che poi inviteremo a partecipare, in modo che appunto possiamo fare qualcosa di concreto per la garanzia dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, insomma, che vengono sempre più attaccati e minati. Quindi le diverse realtà che compongono Una di Meno e Una di Meno stessa promuoveranno appunto diverse iniziative da questo punto di vista. Ci sarà anche un momento di presidio, di conferenza stampa partecipata, per raccontare alla città quali sono le motivazioni che ci spingono a muoverci questo 22 e 25 di novembre.
Grazie mille, allora vi seguiremo. Grazie a Elena, grazie a tutta Non Una di Meno Milano e a Non Una di Meno in generale. Grazie.
Grazie a voi.
Generis Radio Popolare, infine andiamo a parlare di un festival che è in programma il prossimo fine settimana, quindi 14, 15, 16 novembre a Como. È un festival che si intitola Stramonio, Trame del Reincanto, è organizzato dall'associazione Eretica e noi abbiamo allora in collegamento con noi Carlotta Cossutta. Bentornata, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao. Allora, cominciamo a raccontare questo evento, questo festival culturale che appunto ci sarà a Como dal 14 al 16 novembre, come dicevamo prima. Intanto un passo indietro, cioè chi siete voi eretiche che l'avete pensato?
Eretica è un'associazione, in questo senso, come dire, abbastanza classica, mm-hmm. che nasce circa un anno e mezzo fa da un gruppo di donne di diverse provenienze, di diversi progetti e discipline, che sentivamo un po' l'esigenza e il desiderio di ritornare a lavorare sull'archetipo della strega, a partire dall'idea che sia ancora un archetipo molto potente, anche se ha cambiato, come dire, nel corso della storia le sue declinazioni, cioè non le conosciamo più le streghe, però che rimanga in fondo un archetipo per definire il femminile e che ci permette di leggere i fenomeni di fronte a cui ci troviamo, che vanno dalla violenza contro le donne ma anche alla caccia alle persone trans che vediamo agita in diverse parti del mondo, le discriminazioni contro tutti i soggetti marginali. Ecco, in questo senso la figura della strega ci sembrava centrale, abbiamo quindi iniziato a incontrarci, riflettere, pensare su come declinare, ecco, le streghe oggi, e quindi poi da qui è nato anche il festival, ma nasceva appunto da questo desiderio di prendere parola anche nello spazio pubblico, perché pensiamo che in qualche modo lo sguardo e l'archetipo della strega ci permettano di superare i confini, mettere in discussione le verità biologiche, anche illuminare, seguendo Silvia Federici, no, i processi coloniali che ancora abitano il nostro mondo, e interrogarci anche sul sapere e sul potere che questo produce, quindi tutti i temi che, quindi, ci sembrano più che mai attuali.
Eh sì, assolutamente. Senti, appunto, avete organizzato questo festival dal 14 al 16 di novembre, che si intitola Stramonio. Allora, poi magari diamo riferimento al sito, io sul sito eretica.org ho trovato tutte le informazioni sul programma, che insomma è bello ricco. Come lo possiamo raccontare questo festival, che ha come sottotitolo la frase Trame del reincanto?
Sì, prima citavo Silvia Federici ed è un po' la nostra strega tutelare del festival, possiamo dire così, perché Trame del reincanto viene un po' dalla sua idea, non solo sua, ma insomma lei l'ha scritto in un libro molto bello che si chiama Reincantare il mondo, no? Di fare questo tentativo di provare a reincantare la nostra relazione con il mondo, che non vuol dire, no, come dire, in maniera semplice, semplicemente credere nella magia, quello sta a ognuna, ma provare a metterci in comunicazione con il mondo in cui viviamo con un altro modo e con un altro sguardo, per esempio, no, riconoscendoci come parte della natura in cui siamo immerse. Quindi il festival si snoda a partire da questa dimensione in tre giornate distinte, le prime due all'Università dell'Insubria e l'ultima di domenica alla Fondazione Antonio Ratti, ma tutte a Como. Piccola parentesi, perché Como? Perché è la diocesi del Nord Italia dove nella storia sono state bruciate più streghe, quindi andiamo un po' a riappropriarci di un territorio bello forte, in cui proviamo ad analizzare vari aspetti, per cui iniziamo parlando per esempio del sabba, quindi proprio del momento delle streghe, che, ecco, crediamo in un momento in cui abbiamo visto, no, la stretta, per esempio, la repressione del governo contro i rave, ecco, il momento della festa rimane un momento che può essere ancora molto radicale. Poi per parlare di donne lavoro, di donne detenzione, di psichiatria, quindi ci allarghiamo, no, su diversi temi. Il giorno dopo andiamo ad affrontare il tema del femminismo in America Latina, quindi con questo sguardo un po' decoloniale, poi proprio dell'attivismo spirituale, del materialismo magico, lavoreremo sul pensiero di Gloria Anzaldúa, sull'arte di Anna Mendieta, sulle Ninna Nanne e le streghe cannibali, non dico molto di più su questo, dovreste venire al festival. E l'ultimo giorno invece abbiamo un elemento più laboratoriale con Braccia Rubate, un laboratorio di scrittura, e poi presentazione dei libri proprio di Braccia Rubate, e sia venerdì che domenica anche avremo una selezione di film sperimentali proprio per riflettere di nuovo a cura di Tony D'Angelo sulla
anche sull'immaginario della strega nel cinema e nell'arte. Quindi proviamo a snodare queste trame in tanti aspetti diversi, con molte persone diverse che sono storiche, sociologhe, antropologhe, critiche d'arte, autrici, insomma di tutto di più, per appunto prenderci un tempo e uno spazio per riflettere su cosa voglia dire essere strega oggi. Non possiamo poi apprezzare come quanto l'attualità, e pensiamo all'insulto, ma per noi non insulto, strega rivolto a Francesca Albanese proprio dalla sala dell'ONU, e quindi quanto sia ancora attuale riprenderci questa parola e provare a capire che cosa ci dice rispetto al mondo in cui viviamo, appunto.
E allora abbiamo parlato con Carlotta Cossutta del Festival Stramonio, Trame del Reincanto, che sarà appunto dal 14 al 16 di novembre, quindi volevamo dirvelo con un po' di anticipo, così vi organizzate, il 14 e il 15 di novembre all'Università dell'Insubria, che è in via Sant'Abbondio al numero 12, il 16 novembre invece ci si sposta alla Fondazione Antonio Ratti, Villa Sucota, sempre a Como. Grazie mille Carlotta Cossutta per essere stata con noi, un abbraccio.
A presto.
Sigla di chiusura di Sui Generis, torniamo venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30, mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, io sono Elena Mordiglia e vi auguro una buona serata. Ciao.